Perfetto, siamo online adesso. Allora, intanto benvenute e benvenuti a tutti quelli che si stanno collegando questa sera e che si collegheranno poi nei prossimi minuti a questo nuovo webinar del Centro Studi per la Cultura Psicologica, primo webinar autunnale, anche se insomma, è un autunno un po' estivo, diciamo così. E siamo molto contenti di, diciamo, di riaprire questo spazio di incontro con le colleghe, con i colleghi, dove abbiamo un po', come dire, creato questo cappello incontri con la clinica, proprio perché l'idea è quella di aprire un dialogo, con tante, insomma, declinazioni dell'ambito psi, e insomma, un po' incuriosirci, di come si lavora, diciamo così, di cosa succede nei vari ambiti del nostro mestiere. E questa sera abbiamo un tema davvero sfidante, mi viene da dire, da tanti punti di vista, che è quello della crisi di coppia, opportunità o fallimento. Insomma, è un titolo che ci porta in tante direzioni e siamo davvero contenti di avere stasera qui Francesca Molina e Paola Cavasin. Francesca Molina è medico specialista in psicologia medica, psicoterapeuta e analista inserita nell'albo degli analisti della Società Italiana di Psicologia Individuale, è neuropsichiatra infantile e docente di teoria della tecnica analitica e di tanti altri corsi. Non sto a leggervi tutti, ma sono tanti. È analista supervisore presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU di Milano e didatta anche della stessa scuola. E dal 2001 dirige il servizio di psicologia della Flag School, che è una scuola bilingue paritaria a ispirazione adleriana che è sita in Pavia. Mentre invece Paola Cavasin è psicologa clinica, psicoterapeuta a orientamento psicodinamico adleriano ed è componente della SIPI, che è la Società Italiana di Psicologia Individuale, e fa parte del direttivo dell'APIAM, che è l'Associazione di Psicologia Individuale Alfred Adler di Milano, e lavora a Milano come clinica sia con adulti che con giovani adulti, e lavora da tanti tanti anni nell'ambito sociale e collaborando anche con il terzo settore. E quindi, insomma, grazie Paola, grazie Francesca di essere qui questa sera e io davvero vi lascio, come dire, la palla per cominciare questa discussione. In ultima cosa che dico, poi mi taccio, per chi insomma fosse interessato a fare domande alle nostre relatrici o intervenire anche con quelle che possono essere esperienze, curiosità, eccetera, eccetera, c'è la chat sia su Facebook che su YouTube, per chi ci seguirà poi in differita. Successivamente, buonasera o buongiorno anche a loro. Iniziamo.
Allora, ringrazio per questo invito. I titoli non sono tanti, sono io che sono vecchia, è tutto in proporzione, perché quando hai tanti anni poi aumentano anche i titoli. L'argomento di questa sera è crisi di coppia. Le crisi di coppia sono ormai un susseguirsi di crisi, nel senso che arrivano da noi soggetti che non hanno avuto soltanto una crisi, ma hanno un susseguirsi di crisi di coppia. Allora, sono eventi fallimentari e occasioni di crescita o sono eventi fallimentari o occasioni di crescita? Ecco, e barra o, bisognerà poi intendersi in quale direzione andare. Diciamo che in senso generale dalla cultura greco-romana, dalla quale tutti noi deriviamo, abbiamo ereditato un mitema, no? Che la filosofia greca diceva valido per gli uomini e per gli dèi, quindi valevole per tutti, cioè che l'amore è un'emozione travolgente, un'emozione pericolosa, che riduce la mente in uno stato di infantilismo e di incostanza, cioè è un che di pericoloso. Del resto, il povero Eros viene descritto come figlio di abbondanza e povertà, no? Di Poros e di Penia. Cosa vuol dire? Abbondanza e povertà sul piano emotivo. È una ricchezza emotiva, sia in positivo che in negativo. Cosa si intende dire? Si intende dire che una relazione, qualunque relazione, non è amore quando manca un cambiamento radicale dello stato d'animo delle persone. O quando la persona amata può essere sostituita da un'altra senza una particolare sofferenza. Del resto si dice che si cade innamorati, no? Si dice così. Tra l'altro Eros, secondo Esiodo, non era soltanto il dio dell'amore sensuale, era il potere. Potere che tiene unito l'insieme di elementi separati che costituiscono il mondo. Allora la relazione è per definizione organizzata da un sistema di potere. Un sistema di potere che proviene da una forza, allora, relazionale. Vi ricordate che Afrodite era sì la dea dell'amore, ma era anche una forza che addirittura poteva essere impiantata nelle membra dei mortali e, ci dice Empedocle, da lì provenivano pensieri gentili. Allora, niente più potente della gentilezza. Abbiamo già messo in campo un mucchio di cose che hanno a che fare sia col fallimento che con l'occasione, perché sono tutte cose che hanno due versanti, come tutte le cose della vita, no? Le due facce della stessa medaglia, sia un versante positivo che un versante negativo. Ora, sono tanti i tipi di amore che conosciamo. Guardate, parto da Freud, tanto per andare più indietro possibile. Secondo Freud, una persona può amare o una donna che nutre o un uomo che protegge. Entrambe queste forme però di amore conducono a una difficoltà. Perché? Perché non sono coese tra di loro. Quindi il principio della coesione è quello che tutti cerchiamo. Un altro tipo d'amore è l'amore narcisistico, che è instabile in quanto tale, perché poggia troppo facilmente, ecco, sulla perfezione dell'oggetto amato, e quindi altrettanto troppo facilmente conduce a un ritiro sul sé. L'amore anaclitico, che è orientato alla passività, per esempio, no? Per cui non è possibile che evolva. Quindi, come vedete, tante componenti, tante sfaccettature dell'amore. Molti dei nostri pazienti arrivano in analisi dopo la rottura di una relazione amorosa. Il punto non è tanto la rottura della relazione, in quanto i fallimenti, ognuno di noi ha i propri elenchi, ma il punto è cosa conduce nell'emotivo quella rottura. La depressione per l'abbandono, quindi il sentirsi svilito, il narcisismo ferito, la rabbia, l'umiliazione, il crollo dell'autostima, questo è estremamente frequente, oppure la passività. Quanti pazienti vi arrivano in studio dicendo che la relazione non funziona, la relazione che stanno vivendo, ma trascinano gli eventi? A un paziente a me è capitato di dire: se andiamo avanti così arriviamo al buco nero, all'orizzonte degli eventi. Nel senso che questo evento separativo, caldeggiato, atteso, da fare assolutamente, non arriva mai, non si riesce mai a chiudere. Perché chiudere ha a che fare con il fallimento, che non è tanto l'elemento separativo, chiudo con l'altro, ma chiudo con qualcosa che è dentro di me. Ma allora, scusate, cos'è un amore che sia vero? E poi perché bisogna fare tutta questa fatica? Cioè, perché si deve amare? Non se ne può fare a meno, perché oggettivamente diventa faticoso. In teoria mi verrebbe da dire che un amore vero, dal nostro punto di vista analitico, dovrebbe corrispondere ad una situazione in cui non è possibile distinguere tra libido d'oggetto e libido dell'io, se vogliamo stare sul piano teorico. In parole povere, io non soffro per la perdita di attenzione perché la proiezione sull'altro è per me compensata. cioè riesco, no, a occuparmi dell'altro perché ho una compensazione interna. Sono capace di stare separato, so amare me e per questo posso amare gli altri. Guardate che anche la religione parte da qui, eh? La nostra religione, la religione cattolica, la nostra, insomma, quella più diffusa, ci dice ama gli altri come ami te stesso. Cosa significa? Beh, che se appartieni alla razza umana devi almeno amare te per essere in grado di amare gli altri. Non è cioè una contraddizione, non è un elemento di contrasto. Egoismo e altruismo quindi non sarebbero, secondo questo punto di osservazione, in opposizione, ma sarebbero delle antinomie. E allora anche l'amore stesso è un'antinomia. Siamo assolutamente in grado di amare e odiare la stessa persona con la medesima intensità, dipende dalle situazioni. Coloro che fanno fatica ad amare non sanno neppure restare da soli con l'oggetto d'amore. Sono quei pazienti che amano divertirsi, amano socializzare. Sì, vi dicono che hanno una relazione, ma non sono mai da soli. Cioè, sono sempre nel gruppo amicale, per cui le relazioni si costruiscono all'interno del gruppo amicale. Perché è più comodo, nel senso che ci conosciamo tutti, è già tutto fatto. Preferiscono avventure brevi, per esempio, se le cercano al di fuori del circuito amicale, e spesso temono il momento in cui devono restare da soli con il partner, perché non sanno cosa dirsi. Cioè, la relazione in quanto tale con l'altro non c'è. Vi faccio un commento clinico su questo punto. Ecco, valutazioni analitiche hanno dimostrato che questi soggetti avevano dei caregiver, delle madri, comunque gli adulti che si occupavano di loro, o eccessivamente intrusive o eccessivamente distaccate. Cioè, la differenza non era tanto qualitativa, era quantitativa, era tutto un po' troppo. O troppo dentro la relazione o eccessivamente distaccata. Per cui non c'era quella cosa meravigliosa di poter stare da soli con se stessi anche in presenza dell'altro, no? Anche se l'altro che ti controllava, la tua mamma, era comunque presente. Ecco, allora che abbiamo in questo caso come paziente un soggetto che vuole la disponibilità, cerca la disponibilità affettiva dell'altro, ma vive tutto come ingerenza. Cioè, non sentono che ciò che facciamo agli altri lo facciamo contemporaneamente a noi stessi. Cosa voglio dire? Voglio dire che in profondità, in alcuni strati che a me piace definire mirror della mente, cioè degli strati di rispecchiamento, sono quelli dell'affettività, quelli dell'amore, l'io e il tu coincidono. Si fondono e... anzi, con Linetta fondono, si fondono insieme, una cosa così. E se io e tu coincidono, questa coincidenza avviene nella cooperazione, vissuta non come assenza della crisi, intendiamoci, ma come possibilità di evolvere dalla crisi, quindi come potenziale risoluzione ed evoluzione attraverso la crisi. Insomma, un po' il concetto di crisi dell'antica Grecia. In questo senso, da questo punto di osservazione, secondo me siamo sulla soglia della capacità di amare, della costruzione della capacità di amare, che richiede la tolleranza dell'ambivalenza, ovvero la capacità di integrare sulla stessa persona amore e odio, la capacità di riconoscere ed accettare nella imperfezione che non stiamo con l'altra persona perché l'altra persona è perfetta. Non stiamo con l'altra persona per alcune ragioni, ma nonostante alcune ragioni. Nonostante ci siano delle ragioni per lasciarla andare o comunque accompagnarla verso la porta, restiamo nella relazione perché c'è un meccanismo compensatorio che ci consente di restare nell'ambivalenza. Ecco perché i colleghi che come me si occupano di giuridico e quindi fanno i CTU, no? I consulenti tecnici d'ufficio, insistono così tanto sulla costruzione dell'ambivalenza che i figli devono provare verso i genitori. Proprio per questo, perché sì, è necessario amare nonostante e non attraverso l'idea della perfezione dell'altro. L'assenza dell'ambivalenza in un figlio, in particolare se siamo in un contesto separativo, magari conflittuale, sono quelli che vediamo più spesso oggi, è estremamente pericoloso. È estremamente pericoloso perché destina alla fuga dagli oggetti conquistati. Forse la dico un po' esagerata, ma se pensate a qualche vostro paziente vi ritrovate. Destina alla fuga dagli oggetti conquistati nel tentativo estremo di proteggerli dal proprio odio non integrato o per svilimento dell'oggetto conquistato. Cioè, insomma, se non è mio, e non può esserlo, la banalizzo un po', ma per capirci, allora è l'uomo della mia vita. Cioè, se non è mio e non c'è nessuna possibilità che lo diventi, è l'uomo della mia vita. Nel momento in cui lo conquisto, in quell'istante, proprio perché l'ho conquistato, è pieno di difetti che non sono più così convinta. E sapete perché non sono più così convinta? Perché se sono riuscita a conquistarlo io, ma allora chiunque, no? Poteva conquistarlo. Se chiunque poteva conquistarlo, allora non vale granché. Cioè il disvalore che uno sente nel sé finisce proiettato sull'altro. La stragrande maggioranza delle crisi di coppia oggi poggia su questo assioma e porta ad una incapacità che a me sembra paradossale. Cioè il vero timore non è che la relazione possa finire, perché questo fa parte della vita. Il timore vero è che la relazione funzioni, perché se funziona poi tocca gestirla. E nella gestione non siamo più così perfetti e meravigliosi. Cioè finché la relazione è mantenuta sulla superficie, l'altro mi sembra perfetto, ma non è questo il punto. Sono io che ho la sensazione di essere perfetto in quella relazione lì con l'altro perfetto. Se approfondisco la relazione, vedo che forse l'altro non è così perfetto, forse è anche un rompiscatole, forse è anche uno che vuole delle cose, e allora smetto di essere perfetto anch'io all'interno di quella relazione. Ecco, una crisi di coppia che nasce su queste basi può diventare un volano evolutivo, Soltanto però se viene trattata analiticamente, secondo me. Cioè tutte quelle robine lì che cerchiamo di fare, no? La mediazione, i percorsi, sì, sono tutte cose molto belle, però bisognerebbe proprio andare a vedere l'elemento specifico del singolo e come quell'elemento specifico del singolo si proietta all'interno della cosa. Solo così ha un senso parlare, non tanto di innamorarsi, ma del restare innamorati, cioè sviluppare un attaccamento sano, un attaccamento maturo. Poi, cos'è un amore maturo? Non so. Cioè, usiamo tutte queste finzioni, direbbe Adler, no? Per darci delle sicurezze interne. Cos'è vuol dire la maturità? Cos'è la maturità? La crescita? L'amore adulto? Ma tutte robe che non sapremmo definire, no? Sono delle costruzioni finzionali che ci consentono di dare un senso al nostro pensiero. Io credo che sia la fusione di elementi tra loro molto differenti, la fusione di elementi disparati, dal soddisfacimento sessuale alla tenerezza che di fatto è pregenitale, è, come dire, primaria. E quindi voi prendete i due estremi, trovate l'espressione di questa fusione e questa secondo me è l'identificazione genitale, per noi adleriani l'ermafroditismo psichico, no? La capacità di unire due elementi maschile e femminile non in opposizione, ma leggerli come antinomia, cioè come compenetrazione di intenti. Ecco, io la vedo in questi termini, è la possibilità, questa cosa dà la possibilità di regredire periodicamente a quel nutrimento antico, quella protezione originaria di cui parlavamo prima, di quel bisogno di tenerezza, momento in cui non hai la necessità di fare la verifica dell'esame di realtà. Ah, l'innamoramento è questa roba qua, secondo me. La possibilità di fondere l'amore genitale, quello più adulto, quello del soddisfacimento sessuale, quello della possibilità prospettica della famiglia, della genitalità, della nuova generazione, con quel bisogno di tenerezza primaria, arcaica, pregenitale, preverbale, quindi estremamente antica, che consente un tornare indietro, un essere a casa quando rientri, ecco, nel momento in cui sei con l'altra persona, sentire che sei a casa in quel momento lì, in cui non hai bisogno di fare una verifica del dato di realtà. Guardate, è del 1908 lo scritto di Adler sul bisogno di tenerezza primaria del bambino. Il primo bisogno di un bambino è quello della tenerezza, perché ogni movimento del bambino, diceva Adler, è prima di tutto un movimento verso la madre, cioè un movimento di interazione, quindi ricerca di una relazione. Se ci pensiamo, a confronto di tutte le altre emozioni, la tenerezza si distingue. Pensate a un'emozione qualsiasi, la rabbia, la gioia. Se ci riflettete, hanno tutte un inizio, poi crescono, hanno un acme, no? E poi diminuiscono. C'è qualcosa che ti fa arrabbiare, l'arrabbiatura si incrementa, reagisci per la tua rabbia, poi pian piano cala e passa. Tutte, tranne la tenerezza, che ha la caratteristica di restare costante. A me sovviene sempre la frase di Nietzsche, la tenerezza è nello sguardo che riserviamo al neonato. Ah, è quella roba lì. Il modo che abbiamo di guardare il neonato, io parlo del neonato umano, ma pensate ai cuccioli, al gattino, al cagnolino che decidete di portarvi a casa. Ecco, la tenerezza è quella cosa lì, quello sguardo lì, che riservi solo a quella situazione, solo a quel momento e solo a quell'essere vivente lì. Insomma, per innamorarsi e restare innamorati, credo che debbano essere portati a termine due compiti evolutivi, sostanzialmente. La conoscenza della propria estensione psicocorporea, sapere dove finisco, sapere qual è il mio limite, sia corporeo che psichico, e l'empatia verso l'altro, la capacità di riconoscere l'altro. Se mettiamo insieme questi principi, allora la maturità, questa idea, questa finzione superiore, anche amorosa, porta dentro di sé la capacità di riconoscere l'elemento di inferiorità, cioè la maturità significa accettare l'imperfezione, la fragilità della vita, delle relazioni umane, il proprio declino, la rinuncia, quelle rinunce inevitabili che il tempo che passa ci obbliga a fare. È questo, è tutto questo che può far morire o perpetuare una relazione, e sicuramente il rifiuto ad accettare queste condizioni non potrà che farla morire, e il rifiuto di accettare queste condizioni non può che essere un rifiuto nevrotico, non può che essere un rifiuto che si oppone a quello che è il riconoscimento dell'esame di realtà. Abbiamo detto quanto tutto questo, no, ci possa riportare al desiderio. Tutto questo sta in piedi se noi abbiamo un'idea precisa di desiderio. E del desiderio ci parla Paola adesso.
Prego. Certamente. Ma infatti No, stavamo proprio parlando del rifiuto nevrotico di accettare queste condizioni, no? Come incipit per far morire una relazione, no? E allora, a proposito proprio di morte delle relazioni, c'è da chiedersi che cosa sia la vita senza amore, senza relazione, senza desiderio, no? È una vita che elemosiniamo, vita che potremmo definire al buio. E se pensiamo proprio all'etimologia della parola desiderio, è composta da de, che è una particella appunto privativa, e sideris, ovvero indica proprio la condizione in cui sono assenti le stelle, indica una mancanza. E lo aveva capito già Dante, che dopo aver attraversato l'inferno, il purgatorio, il paradiso, disse: è l'amore che muove il sole e le altre stelle. Allora, il desiderio da dove ha origine? Nasce da una mancanza, che verrebbe poi in parte colmata dalla passione, per qualcosa o per qualcuno, eh? Allora, possiamo dire che il desiderio nato nasce proprio dalla mancanza, dal limite, che spingerebbe l'uomo alla partecipazione e alla compartecipazione. L'amore, infatti, indica la cessione di un potere all'altro, no? Si entra in un registro comunicativo completamente diverso, le regole cambiano, il prevalere non conta più. Dunque, in amore si può conquistare un sentimento di sicurezza, certamente, ma solo se si assume il rischio di consegnarsi nelle mani dell'altro. Prima Francesca hai fatto accenno proprio a Freud, no? Per Freud l'amore sembrava quasi un miraggio, è sempre accompagnato da un fantasma narcisistico. Amo in te il mio ideale. Il soggetto innamorato, allora cosa succede per Freud? Sovrastimerebbe l'oggetto d'amore per esaltare se stesso, ma non è sempre così. Contraddistingue, diciamo così, quegli amori che tendono poi a svanire alla prima delusione, al primo conflitto, alla prima esperienza in cui non c'è corrispondenza tra l'amato della realtà e l'immagine, la rappresentazione che io ho di lui. Oggi allora possiamo dire che quello che ci spinge verso l'altro è proprio il desiderare, è questo cielo senza stelle. È dunque la mancanza e il desiderio che caratterizza l'essere umano. L'altro è quello che io non ho. Allora, com'è possibile però che quella coppia, quella famiglia che tanto desideravo, a un certo punto diventa di ostacolo alla mia felicità? Il problema però non è essere felici, è impossibile essere felici sempre, d'altronde, no? Forse bisogna focalizzare l'attenzione a cosa ci racconta in quel momento la nostra infelicità. E spesso, non sempre, ma spesso, ci sta a indicare una via, un nuovo modo di stare al mondo che all'origine, poco prima, c'era sconosciuto. Per esempio, potevamo benissimo in quel momento avere un'idea romantica dell'amore, ma l'amore, come dicevamo prima, non è tale se è per un altro idealizzato. È amore se è per un altro nella sua cruda realtà. Io amo l'unicità dell'altro. Quindi quando si ama, si è davanti a una terra promessa. E la terra promessa non si riesce a scoprire mai del tutto. Si ama e si rimane liberi proprio quando si conserva il dubbio, il mistero. E quando si ama nella realtà, allora l'amore che avevamo prima nella nostra testa, diciamolo pure, è condannato a morte. E cosa succede allora all'interno della vita della coppia o nel matrimonio? Ecco, continuamente deve imporsi l'idea di continuare a vivere con l'altro, di necessità di scegliere l'altro. Quindi al tempo stesso, diciamo, questo libero arbitrio è un peso, ma è anche una grandissima benedizione. il sì non viene più pronunciato, non può essere più pronunciato come obbligo, ma come scelta rispetto ad altre alternative. Io posso scegliere se rimanere o se separarmi e andar via. Questa esperienza però, no, della scelta poter continuare a stare all'interno di una relazione vuol dire anche riconoscere la possibilità di poter accettare gli alti e bassi che caratterizzano un qualsiasi rapporto e una qualsiasi relazione. Se ci si arrende al primo conflitto importante, la relazione finisce. E se pensiamo a una delle tante immagini che ci viene in mente dell'amore, e ne vediamo tante nella giornata di San Valentino, no? Pensiamo alla freccia di Cupido che rappresenta l'amore, no? Però in realtà la freccia di Cupido, cioè, è proprio una freccia, quindi fa male, è una ferita. È una ferita, è una freccia inferta al cuore. Allora, costruire un legame che funzioni di rispetto reciproco e gioia sembra molto arduo ai nostri tempi. Le statistiche ci dicono che le convivenze e matrimoni hanno una durata sempre più breve. C'è da chiedere se esiste un modo per stare bene in coppia. In realtà non c'è una ricetta specifica, no? Possiamo provare a guardare alcuni elementi. Uno di questi è il patto. Il patto della coppia si deve sicuramente basare su delle premesse che devono essere reali e chiari per entrambi. E si deve per forza passare dal riconoscere la verità differente che l'altro porta. Questa cosa evita di proiettare sull'altro le nostre esperienze, i nostri dolori e anche i nostri dogmi e i modelli ideali. Se una volta infatti c'erano alcuni fattori che rendevano indispensabile, no, continuare una relazione, era proprio impensabile che potesse finire un matrimonio, per esempio, no, la netta divisione dei ruoli, la dipendenza economica, la dottrina della Chiesa, no, che considerava il matrimonio come indissolubile e che per lungo tempo comunque ha funzionato come una norma legale e sociale, ad oggi questi fattori esterni hanno perso di importanza. Quindi il rilievo maggiore oggi è proprio la qualità del rapporto di coppia, per cui sembra che tutto dipenda dalle nostre capacità, nostre e del partner, e dai nostri limiti. Allora, se presupponiamo questo, no, che se si comincia a parlare di capacità e di limiti, potrebbe benissimo anche essere vista una relazione come un processo di sviluppo. Un processo di sviluppo che nasce con la prima fase, che è quella dell'innamoramento. E poi come si fa ad andare avanti, no? Il rapporto richiede una partecipazione attiva di entrambe le parti. E un percorso di sviluppo non può non tenere in conto che ci saranno alti e bassi. Sicuramente ci saranno delle crisi. Esse non sono evitabili e contribuiscono al processo di maturazione di una coppia. Aprono delle possibilità nuove nel poter stare assieme. La costruzione di una storia comune è possibile solo se si resiste assieme, e questo vuol dire trovare un equilibrio tra noi e l'altro, tra la nostra autonomia e l'unione con l'altro. Quindi vi è un'alternanza tra io e noi. Questo ancora di più nel momento in cui si diventa genitori. La coppia e la famiglia, infatti, non sono un dato di natura, ma anche l'evento stesso biologico del dar luce, del generare un esserino, non rende genitori in sé. Un figlio può essere trascurato, un genitore può non essere in grado di espletare la funzione genitoriale. C'è dunque un salto tra l'evento biologico e l'assunzione di responsabilità che comporta il diventare genitori. L'essere coppia, e quindi forse ancora di più l'essere genitori, mi viene da dire, un po' riprendendo anche Recalcati, no? Chiede un atto di adozione, ci vuole un atto di adozione per l'unicità dell'altro. Il legame quindi si fonda su un atto di riconoscimento, su un'adozione simbolica. Il legame che fa bene alla crescita della coppia, ma come anche a quello di un figlio, è quello caratterizzato d'amore, d'amore, da cura e da rispetto. E la famiglia lega, tiene insieme le differenze fondamentali dell'uomo, no? Tra i generi, tra le generazioni e tra le stirpi. E il progetto intrinseco quale sarebbe? È proprio quello della generatività, ma non solo della precreazione in sé. La famiglia è un qualcosa che umanizza, genera un bene relazionale attraverso proprio la sua struttura, è il luogo per eccellenza degli affetti profondi, ma anche per questo il luogo sorgivo di responsabilità per l'altro. E il prototipo della qualità affettiva è proprio la fiducia, la speranza, il dono della madre che dà la vita, protegge e contiene, ed il dono del padre che guida, regola, spinge in avanti. E uso la parola dono proprio come espressione di un atto fiduciario, di apertura, che sta all'origine di un nuovo legame. Il dono è la caratteristica del legame familiare, si alimenta di azioni che prestano fiducia all'altro. Quindi, se pensiamo un po' alle famiglie di una volta, la funzione materna, ovvero della cura, dell'accudimento, della tutela, dell'amore incondizionato, e quella paterna, dell'introduzione della legge, della mediazione, del desiderio, erano legate a un'identità fisiologica e sessuale. Ad oggi sono slegati dal genere, però è anche vero che per sopravvivere un legame familiare e generativo ha bisogno che queste funzioni continuino ad esistere, ovvero che ci sia all'interno della famiglia chi metta un limite e chi invece si prenda cura del figlio. E anche parlare dell'esperienza della maternità e della paternità ci riporta alla logica del desiderio, perché desiderare un figlio è molto diverso dal voler avere un figlio. Il desiderare un figlio è legato alla logica dell'amore, mentre il voler avere è più nella logica della scienza, no? Del voler ottenere. Allora desiderare un figlio vuol dire che l'amore fa spazio, il figlio lo si ama incondizionatamente, lo si ama proprio perché non è di nostra proprietà. Vuol dire amare in lui la differenza, la sua unicità, che è quello che avrebbe già dovuto unire la coppia amorosa, nello scegliersi, nel costituirsi, nello scegliere di diventare genitori, fin dalle origini. Allora, Freud d'altronde cosa diceva già? No? Che l'essere genitori è come un po' anche l'essere psicanalistici, sono funzioni e compiti intrisi di fallimento, e il mio augurio insomma è di cercare di fallire il meno o il meglio possibile. E sicuramente poi nella costituzione della coppia l'uomo e la donna hanno da tenere in mente alcune cose, ovvero che si è uno l'individualità, il due la coppia amorosa, che consente di mantenere una certa distanza dai figli e protegge anche dal riversare eccessive aspettative sul figlio, e il tre, ovvero la coppia genitoriale, che è quella che dovrebbe seguire, no? E lavorare per sé poi e per il figlio, seguendo il concetto adleriano di cooperazione. E la collaborazione o cooperazione non presuppone assolutamente che marito e moglie siano stati educati secondo gli stessi principi e secondo questi principi assolutamente tratti nei figli, ma anzi che sappiano prendere e lasciare del proprio sé e del proprio vissuto, no? E questo proprio per dar vita al nuovo, che anche in questo caso ci sia rispetto della diversità e rispetto nell'accogliere benevolmente la diversità del compagno, che si esplicita anche nei confronti del figlio, no? E il contrasto e la rabbia, le discussioni possono avvenire, emergono all'interno della coppia e possono essere sicuramente dei momenti di crisi e difficili, ma diventano evolutivi se riusciamo a vedere che spesso magari gli atteggiamenti dell'altro che mi irritano sono proprio quei punti di passaggio, no? Che richiedono anche all'altro un'evoluzione. Jung, per esempio, descriveva la vita proprio fatta di polarità, di contrasti, no? Parla di ombra personale, ovvero sono una persona che ha bisogno di mantenere l'ordine esterno, molto controllante, e questo forse, diciamo così, per coprirmi, per risollevarmi dal caos interiore. Se vedo mio compagno, mio marito, che non mantiene come me quell'ordine, allora forse mi verrà più facile essere arrabbiata, nervosa, aggredire. Allora forse queste zone d'ombra mi sembra possono somigliare anche a dei limiti personali, no? Possono però risultare faticose, più minacciose nel momento in cui diventano estranee alla percezione, estranee alla comprensione, estranee alla parola, e allora sì che iniziano a prestarsi bene alla proiezione. Allora forse ci possiamo dire che le attribuzioni e le modalità attraverso le quali i coniugi e la coppia spiega gli eventi e comportamenti all'interno del legame sono connessi proprio alla qualità e alla stabilità del rapporto stesso. Prima ho usato un termine che è quello di aggressione, no? L'aggressione, l'hai detto anche tu ben prima, Francesca, non si pone in netto contrasto con l'amore, se pensiamo all'etimologia, no, della parola aggressione, adgredio, cosa vuol dire? Andare verso l'altro, no, avvicinarsi. Allora, anche questa cosa è da tenere in mente. A volte l'aggressività è vitale. Pensiamo per esempio al bambino appena nato. Quando esce dal grembo materno cosa fa? Un urlo. Un grido di aggressione. Sono qui, sono nato, occupatevi di me. Allora non esiste solo un'aggressività che potremmo definire caotica e distruttiva, ma anche un'aggressività che vuole imporre il rispetto dei confini, dei limiti, della diversità, che vuole far sì che l'altro possa vedermi così come sono, con i miei desideri e con le mie esigenze. Alcune volte dunque bisogna arrabbiarsi, è sano, bisogna avere il coraggio di esprimersi in modo chiaro ed efficace. E tutto, in tutto questo, se c'è volontà, e la volontà deve essere da entrambi i lati, no? Ci può essere un'azione riparatoria, un rituale di riconciliazione che ha un carattere simbolico e va a rappresentare proprio quella possibilità di uscire dal conflitto. Le crisi, le discussioni possono nascere da tantissimi eventi all'interno della vita quotidiana, la perdita del lavoro, un lutto importante, la nascita di un figlio, l'adolescenza, una malattia, e sicuramente sono eventi che all'inizio possono creare caos o comunque richiedono alla coppia di fermarsi, impongono un crollo del vecchio equilibrio, che potrebbe essere però generativo, potrebbe lasciare spazio al nuovo, la possibilità di esprimere e di soddisfare queste nuove esigenze emerse. Dunque, l'indicatore della stabilità di una relazione è forse l'impegno delle persone che stanno all'interno di una relazione, perché alla fine è l'impossibilità di dare un nome alle esperienze vissute che ci condanna a subirle. Ma quando la coppia riesce ad uscire dal caos dando un nome, un significato all'esperienza, ci si può salvare. Lì dove invece non si sa dare un nome alle cose, può succedere che sia la violenza a prendere il sopravvento. Allora forse abbiamo bisogno di sentire proprio parole liberanti, che sappiano dire la vita senza trasformarla in giudizio. E ogni pace, questo periodo è anche molto particolare, mi viene da dire, si fonda con la ricerca delle parole giuste, no? Ed è questa ricerca che in fondo facciamo anche noi quotidianamente con il nostro lavoro. Francesca, adesso se ci sono degli affondi particolari, io so che appunto la tua occupazione quotidiana è anche con i bambini, poi in situazioni anche particolari, eccetera, ti lascerei la parola.
Stavo pensando ai momenti di crisi di una coppia riguardanti i figli, no? Ne hai citati alcuni. Pensate all'adolescenza. I figli entrano nella fase dell'adolescenza e allora certe identificazioni, certi conflitti trascorsi con i propri genitori emergono in modo drammatico nella coppia genitoriale. Proprio quando i figli raggiungono l'adolescenza, epoca in cui si combattono di nuovo le vecchie battaglie, le stesse battaglie, solo che a questo giro ruoli invertiti. Sì, noi ci ritroviamo dall'altra parte. E tutto questo crea una tensione nuova, ma anche delle opportunità, delle sfide, dei pericoli nuovi per la coppia. D'altra parte, crescere una nuova generazione rappresenta per la coppia la sfida della differenza. Cioè, che ci piaccia o meno, l'altro non è mai quello che volevamo, non è mai il figlio che avevamo in mente noi. È un altro, c'è l'alterità. E questa cosa ci sarà tollerabile soltanto se saremo in grado di tollerare l'alterità dentro la coppia. Cioè soltanto se questo pezzo di lavoro l'avevamo fatto prima. Non come compensazione al nostro sentimento di inferiorità. L'altro è diverso da me per fortuna, perché io non sono in grado di fare questo passaggio, ma proprio come collaborazione. Del resto, nascere, dal punto di vista proprio biologico, è dividere per poter esistere. Cioè, ci raccontano nel mito della nascita dell'universo che Dio divide il cielo e la terra e così nasce il mondo. Si nasce per divisione. È un mito, è il mitos della nascita, che è dividere il noi centrico madre e figlio, in io e tu, madre e figlio. Questa è la divisione. Non esiste figlio che può unire una coppia. Il figlio per definizione divide e dà origine alla coppia genitoriale. In che modo? Attraverso quella cosa di cui parlavamo prima, attraverso quel bisogno di tenerezza. E questo si basa sul dominio dell'alterità, il riconoscimento dell'alterità. Se noi eliminiamo l'alterità, ci diceva Plotino, restano l'uno indistinto, cioè il caos, e quindi il silenzio, che è una cosa mortifera. Quando le crisi possono evolvere, cioè entrano in un contesto dinamico, c'è la possibilità di evitare il fallimento. E questo è il punto. Cioè, soltanto le crisi in assenza di dinamismo, come per esempio le crisi da fissazione narcisistica, ecco, quelle conducono a morte. Perché non è più possibile muoversi. E il movimento è l'unica possibilità che abbiamo per poter evolvere, non tanto per non ferirci mai, ma per poterci aggiustare. La fine è la frantumazione. Allora sì, se si è frantumati è finita. Pensate a quando... Riflettete sui vostri pazienti. Guardate che noi, quando usiamo una parola riferita a un nostro paziente, già dichiariamo cosa pensiamo della terapia che stiamo facendo. Nel momento in cui diciamo di un paziente ha una buona stoffa, le parole sono pietre, quando diciamo ha una buona stoffa, vuol dire che è riparabile. Quando parliamo di frantumazione, parliamo di un vetro che si rompe e che non si può più aggiustare. Dobbiamo stare molto attenti ai termini che usiamo quando parliamo dei nostri pazienti, perché dentro quei termini lì c'è l'idea che noi abbiamo di loro, anche se non ce l'abbiamo ancora chiarissima nella nostra testa. Questo è importantissimo, il concetto della riparazione. È possibile soltanto se noi abbiamo del nostro paziente l'idea di una persona che ha delle qualità riparative nel suo interno. Per inciso, ci sarà un, scusate la modestia, bellissimo convegno il 27 di ottobre che tratta della riparazione, della giustizia riparativa, che è un paradigma nuovo, no? Un nuovo paradigma sociale che ci dà la possibilità di capire che al di là della necessità del riconoscimento, non soltanto in ambito penale, della vittima e dell'aggressore, c'è la possibilità di trovare all'interno dell'oggetto traumatico, dell'evento traumatico, la riparazione. Del resto, scusatemi, il trauma non dipende soltanto dall'evento. Sì, c'è l'evento, il fatto, e i fatti non sono in discussione, per cui non si tratta di buonismo e non si tratta di perdono, perché il fatto è quello, non è in discussione. Ma il trauma dipende anche, oserei dire soprattutto, dalle caratteristiche riparative che abbiamo all'interno di noi, dalla qualità della riparazione, dai criteri difensivi e quindi dalle nostre capacità difensive. Se l'oggetto del trauma, cioè il trauma è stato così intenso da superare le nostre capacità riparative, allora noi dovremo tirar fuori tutte le nostre potenzialità e quasi certamente dopo il trauma useremo dei meccanismi difensivi più arcaici rispetto a quelli che avremmo potuto usare senza il trauma. Cioè saremo costretti a un passo indietro per poter andare avanti. Cosa intendo dirvi? Intendo dirvi che non vi può essere una relazione d'amore senza il persistere del sé, senza avere confini saldi del sé, senza avere una salda identità e contemporaneamente, anche se questo può sembrare assurdo, una porosità psichica che ci consenta di sentire l'altro. C'è per me un grandissimo poeta messicano, Octavio Paz, che in una frase, questa poesia è una frase, definisce il concetto di amore. Dice: l'amore è il punto di intersezione tra il desiderio e la realtà. È centrato. Cosa vuol dire? L'amore rivela la realtà al desiderio, crea cioè la transizione dall'oggetto erotico, dall'oggetto desiderato, alla persona amata. Ed è questo che genera la cooperazione per mezzo di un vissuto di incompletezza. Amiamo perché siamo incompleti, amiamo perché siamo condannati a stare nell'ipotesi del dubbio. Perché? E perché avevamo, guardate, avevamo appuntamento questa sera, no? Per questo incontro. Ecco, c'eravamo anche iscritti. Chi di noi aveva la certezza di poterci essere? Nessuno. Viviamo come se questa certezza ci fosse. Compriamo le agende dell'anno successivo. Guardate che è grossa, eh? E prendiamo anche gli appuntamenti. E cosa significa? Che ci serve questo elemento. Ci serve questo vissuto di incompletezza. E l'amore è l'incompletezza. È un corpo che può essere penetrato ed è la coscienza impenetrabile. È un atto fiduciario. Obbligatorio. È obbligatorio per poter vivere, per poter sopravvivere. Allora che cosa determina una crisi? L'evoluzione di una crisi passa attraverso, come diceva Paola, l'impegno. L'impegno attraverso l'emozione amorosa. Superare l'assunto più erroneo di tutti. L'amore non è un obbligo, per l'altra parte. Cioè, non è che la persona amata per il solo fatto di essere amata da me sia vincolata a me. Cioè, poiché io ti amo, tu devi. Ecco, questo è un residuo infantile, è l'amore cui sono abituati i bambini, come obbligo dell'altro. Questo non è amore, questo è potere, è bisogno di avere potere sull'altro, basandoti sulla forza del tuo amore. E allora vuoi condurre l'altro dentro uno schema che è il tuo, richiedere che i suoi passi, le sue espressioni, le sue aspirazioni, tutto quello che è possibile, prendano luogo secondo i tuoi desideri, perché è perché lo amo. E questo diventa sufficiente per tutto. Facilmente questa roba diventa tirannia relazionale. E noi, quante volte troviamo i pazienti da noi che entrano in virtù della necessità, del bisogno di poter essere riparati proprio su questo punto? Nella comunità umana la libertà individuale deve essere rispettata in modo da consentire all'altro delle scelte libere. Altrimenti non è amore, è chiedere la subordinazione dell'altro. Guardate che molto spesso l'altro viene scelto, viene selezionato su questa base. Quante volte l'avete visto nelle coppie? Un partner che non ci crea il pericolo di superiorità e che appaia sempre sottomesso è l'ideale per qualcuno di noi che ha bisogno di essere la parte dominante. Ma non esiste un partner inferiore che tolleri a lungo gli abusi sulla sua debolezza, anche se non comprende quello che sta accadendo, anche se non è cosciente, reagirà prima o poi. Perché diceva Adler, nessuno sopporta la condizione di minus a lungo. Prima o poi vuole emergere. E questo punto è anche sociale. Per questo ci teniamo tanto a quel convegno. Perché questo è un valore sociale. Guardate che in biologia prevale la cooperazione. E noi siamo stati capaci come razza, come specie umana, economicamente siamo stati capaci di imporre la competizione. Pensa a te. E questa è tracimata in tutti i campi. Scusate, non poteva che diventare patologica. Perché biologicamente si sopravvive per il contrario. Se noi la prendiamo e la trasferiamo nella coppia, diviene devastante. Perché? Non soltanto per la coppia. Perché umilia la generazione a venire. Perché dentro quella competizione deve destreggiarsi in un conflitto di lealtà. Deve dire a ciascun genitore ciò che quel genitore desidera sentirsi dire, indipendentemente da sé. Questo è in grado di distruggere quelle comunicazioni primitive, quelle preverbali, quelle che ci proteggono per tutta la vita. Perché diventano connaturate in noi. Quegli strati protomentali del neonato, che se capiti dalla madre, conducono al cambiamento dello stato mentale del bambino. Li uccidiamo in questo modo. Questa è la prima cooperazione, quella innata, quella irrazionale, quella puramente sensoriale e pertanto indelebile se è integrata nel sé. Ecco, la distruzione del sistema cooperativo della coppia comporta questo, comporta la costruzione di un ambiente che di per sé è traumatico per il bambino. È traumatico perché smette di essere cooperativo. E quindi diventa banalmente incomprensibile. La riparazione del trauma della coppia è quello che possiamo fare come prevenzione per la nuova generazione. E chiudo, perché mi sono dilungata, con una frase di Adler che io trovo dirimente. Lo psicologo onesto non può ignorare quelle condizioni che costringono il bambino a crescere come se vivesse in territorio nemico. È suo dovere lottare contro, mai come oggi, questa frase è vera, è suo dovere lottare contro il nazionalismo quando questo è inteso in modo tanto restretto da arrecare danno all'umanità, contro la disoccupazione che getta la gente nello sconforto, contro ogni ostacolo allo sviluppo del sentimento comunitario nella famiglia, nella scuola, più in generale nella società. La psicologia individuale traccerà una linea di demarcazione tra coloro i quali usano le loro cognizioni allo scopo di far sorgere una comunità ideale e coloro che ciò non fanno. Beh, era il 1927. Secondo me ne abbiamo ancora di strada da fare. Vi ringrazio.
Grazie veramente entrambe perché insomma io personalmente ho davvero tanti pensieri dopo avervi ascoltate e sono anche i nostri ascoltatori, si sono abbastanza attivati, vedo, sono arrivate un po' di domande di vario genere mentre stavate parlando. Ho una curiosità, io poi dopo passiamo alle domande. Quando parlate di fallimento, no, perché un po' insomma mi ritorna un po' l'idea della vecchia idea, vecchissima idea, no, del deficit, del fatto di, come dire, dover riparare in quel senso lì, no? Riparare in un senso quasi un po' che c'è qualcosa di rotto in qualche modo, no? Poi però sappiamo anche che riparazione nella relazione, no? Penso a Safran, l'importanza delle rotture, l'importanza di poter riparare la relazione proprio come dire, quasi come obiettivo in un certo senso, no? Intanto il mio gatto passa. E quindi volevo un po' ascoltarvi rispetto a questo tema del fallimento, perché, come dire, da una parte mi immagino per il paziente, per i nostri pazienti, cosa voglia dire sperimentare il fallimento, e poi anche dalla prospettiva di chi fa il nostro mestiere, no? Che come dire, framework abbiamo in mente quando si, ecco, non so se mi sono spiegata, ma spero di sì.
Ti sei spiegata benissimo, nel senso che il paziente viene con un suo fallimento, qualunque paziente, dai, arriva con un proprio fallimento, e quindi ti pone un po' sul piatto il suo senso di inferiorità relativo al suo fallimento. Ecco, bonificare quel fallimento lì, che non vuol dire eliminarlo, vuol dire bonificarlo, vuol dire trovarci qualcosa di buono. Secondo me è possibile soltanto se quel fallimento lì lo facciamo riverberare dentro di noi. Detta brutale. Noi e il nostro paziente siamo due sentimenti di inferiorità che si incontrano, e di quei sentimenti di inferiorità qualcosa dovremo pur fare. Questa è la spinta della coppia terapeutica. Questo è quello che, guarda, secondo me intendeva Adler quando parlava di coppia creativa, coppia terapeutica creativa, che all'interno di un contesto fallimentare, che è un contesto di frustrazione, trova delle risorse. D'altra parte, come facciamo ad imparare se non fallendo? È l'unica via che conosciamo per poter imparare, per poter evolvere. Io credo che la maggioranza, almeno per quello che vedo adesso, tieni conto che io ho cominciato a lavorare un milione di anni fa, lo studio l'ho aperto l'anno della caduta del muro di Berlino, penso a te, ecco, quindi una vita fa. Cosa si vede oggi rispetto a qualche decennio fa? Un consumismo relazionale, cioè una rapidità nel costruire le relazioni, perché non si tollera la frustrazione del fallimento, non ci si dà il tempo di usarla, quella frustrazione lì, quel fallimento lì, per imparare qualcosa di sé. Così i confini del sé restano sempre labili, che non è quella porosità che è necessaria per capire l'altro e riconoscere l'altro, ma sono labili, non sono saldi, non stanno in piedi. E quindi si passa da una relazione all'altra, molto spesso perpetuando, non dico lo stesso errore, perché magari non è nemmeno un errore, ma la stessa modalità comunicativa e la stessa struttura relazionale, non fermandosi mai a capire prima di tutti sé. Noi siamo, per questi pazienti, siamo la loro occasione. Se ci pensiamo un attimo, noi siamo la rappresentazione dell'antinomia. Abbiamo le sedute caratterizzate da un setting, da un tempo definito, no? Un inizio e una fine ben codificati, ok? All'interno di un tempo potenzialmente infinito, perché non sappiamo quante sedute saranno. Questa antinomia, cioè, è valida sia una cosa che il suo contrario, e non sono in contraddizione, ma sono compenetrate, è secondo me il modello, se volete, banale, no? Di setting, che consente però di mettere il paziente in una struttura differente, differente rispetto a quella che pratica tutti i giorni nelle sue relazioni. Diventiamo davvero una relazione nuova, eh? E quindi attraverso questo modello di relazione nuova, una nuova occasione. Poi tu dicevi come riverbera questa cosa dentro di noi. Beh, anche noi abbiamo le nostre fasce di fallimento. Nessuno di noi è uguale da una seduta all'altra. Viviamo cose diverse, emozioni diverse, abbiamo vissuti familiari differenti, magari siamo in una situazione di preoccupazione. Tutte queste cose riverberano dentro di noi e fanno sì che non ci sia un modello, come dire, lineare, transfer contro transfer, ma qualcosa di circolare. Quante volte il controtransfer viene prima del transfer? Adesso non mi direte che il paziente che vi telefona all'ultimo minuto e dovete metterlo alle 6:30 di sera, dai, ce l'avete un'emozione riguardo a questo paziente e non è ancora entrato nella stanza d'analisi. Ha solo telefonato, povero uomo o povera donna. Non è ancora entrato, ma voi avete un movimento emotivo. Ecco, io credo che dobbiamo imparare a fermarci e leggere il nostro movimento emotivo, perché le stesse caratteristiche di cooperazione di cui abbiamo parlato stasera stanno all'interno della coppia analitica, che deve diventare creativa. Ogni paziente è diverso dall'altro. Poi, per carità, leggete tutto, come diceva Adler, studiate tutto, confrontate tutto, non credete ciecamente a nessuno, nemmeno a me. Cioè, questa è un'operazione da fare. Poi c'è l'intuito di quel momento lì, che riverbera dentro di te solo con quel paziente lì. E questa, secondo me, è la straordinarietà del nostro lavoro.
Bene, io se Paola non avevi niente da aggiungere su questo, inizio magari a portarvi un po' di riflessioni che arrivano dal pubblico. Allora, la prima dice: grazie per questa discussione, veramente interessante. Volevo chiedere, qual è la vostra prospettiva nel lavoro terapeutico sulla linea sottile tra amore sano e dipendenza affettiva nei pazienti? Come possiamo muoverci noi nella relazione col paziente e nell'impatto che questo può avere nella relazione del paziente con noi? Che immagino intendesse dire, cioè, come magari il paziente, un certo tipo di predisposizione del paziente impatta sulla relazione con noi, ok?
Credo cioè sia questo. Quanto la relazione con noi è sana, sì, o di dipendenza?
Immagino sia questo. Sì, okay. Immagino sia questo. Sì.
Paola, hai qualcosa da... ti viene in mente qualcosa?
No, Francesca, in senso che credo che un po' hai risposto già prima, no? Parlando di setting terapeutico come una nuova possibilità, no? Come una paziente terapeuta, proprio come coppia creativa, come possibilità di generare qualcosa di nuovo. Io adesso stavo pensando proprio anche alla pedagogista e psicanalista Dolto, che parlava di processo di umanizzazione alla vita, no? E quindi anche questa possibilità un po' di questa sera, no? Parlare di queste tematiche può dare uno spunto, una possibilità diversa, no? Alle capacità di poter vivere i legami familiari, figuriamoci all'interno di un contesto poi terapeutico, no?
A me viene in mente, ragionando un po' su questa cosa, pensate al termine legami. Spostate l'accento, viene fuori legami. È vero, eh? Legami può diventare legami. Allora, è questo che sta dicendo il nostro collega, no? Tra legame e legami. La richiesta, cioè, di dipendenza che può venire dal paziente nei nostri confronti. Io credo che sia molto importante qui lavorare sul meccanismo proiettivo, cioè centrare i nostri interventi, non dico interpretativi, perché a volte non è neanche necessario fare l'interpretazione, forse ci sono dei momenti in cui è sufficiente rivendicare la nostra unicità. Cioè in questo modo, sto facendo un esempio sciocco ma è per capirci, in questo modo comportandosi così con me, lei... mi confonde con, che ne so, la sua mamma, il suo papà, il suo compagno. Io rivendico la mia unicità, io sono una persona diversa, io voglio essere trattata come una persona diversa. E mentre fai questa comunicazione, gli stai dicendo che anche lui con te può essere una persona diversa. Come? Non lo so, non ne ho idea, proviamo, vediamo. Certo, differente da quella che era prima. Facciamo degli esperimenti, sarà un'altra cosa, magari sbagliata, non è che ci prendiamo, no? Sicuramente, però abbiamo l'occasione. Forse quello che dobbiamo trasmettere proprio in quella differenza tra amore sano e dipendenza affettiva è l'occasione di qualcosa di differente. Non so se ho risposto,
Ok, poi un'altra collega credo dice, grazie per le riflessioni, mi sembra di aver capito che sono tante le possibili definizioni di amore, soprattutto dalla prospettiva dei pazienti. Come possono le diverse forme e definizioni dell'amore essere integrate nel lavoro clinico? Penso ad esempio in diverse culture e valori di riferimento. Questo è interessante.
Questa è, è quella che si dice una domandona, perché questo è un problema, è un problema che avremo sempre più di fronte. Vi faccio degli esempi che sembrano sciocchi, ma hanno un grosso significante. Adesso parlo da neuropsichiatra infantile, tanti ragazzini dell'est vengono in osservazione. Ecco, sul piano prettamente culturale, il comportamento che hanno questi ragazzini di 14 anni rispetto ai nostri, diciamo così, italiani di 14 anni, nella relazione con le famiglie è completamente differente. Cioè, per una famiglia o una madre o un padre dell'est, a 14 anni sei grande, punto. Fai da solo. Per cui noi entriamo in questo contrasto, per cui da noi c'è ancora tutta una struttura, no, di contenimento, tentativo di contenimento in adolescenza, che in quel contesto non c'è più, ma non c'è più perché nessuno pensa di doverla ancora mettere, perché culturalmente non è nella loro mente. E quindi i ragazzini, pur avendo 14 anni, hanno degli atteggiamenti, delle manifestazioni, del più, tra virgolette, più grandi, come se fossero più grandi. Guardate che questo destabilizza moltissimo l'ambito scolastico, che poi chiede il nostro intervento. Intervieni e poi vedi che è un diverso modo di leggere le cose. Per cui ciò che noi definiamo in un modo viene definito in modo completamente diverso. Il ragazzino che noi vediamo come lasciato solo tutto il pomeriggio, per loro è una roba assolutamente normale, perché a 14 anni sei un uomo e quindi vedi di arrangiarti un po' da solo. Ecco, capite che dobbiamo maturare un po' questi aspetti e trovare delle connessioni, degli equilibri. Necessariamente sono ragazzini che poi vivranno con quelli italiani, che hanno un'altra struttura, dovranno trovare delle mediazioni. Ecco, le sintesi diventeranno sempre più complicate. Noi per decenni siamo stati abituati a bambini che dovevano trovare le sintesi tra il modello educativo materno e quello paterno. Vabbè, l'abbiamo fatto tutti, no? Adesso sì, c'è questa sintesi, poi c'è la sintesi con i pari, poi c'è la sintesi con i diversi ambiti scolastici, poi c'è la sintesi nei diversi ambienti sportivi. È un continuo a trovare sintesi, che sono sempre differenti. Allora, possiamo arrenderci e dire che è un lavoro inutile, che è una frustrazione, e che è vero che è una frustrazione, oppure investire da questo punto di vista nella prevenzione. Io lancio una sollecitazione. Guardate che se la prevenzione non la facciamo noi, non la fa più nessuno, eh? Non so se vi siete accorti. Ecco, cioè, noi siamo l'ultima frontiera della prevenzione sul piano psichico. Dopo è terra di nessuno. A me spiace sottolinearlo, ma quello che non è prevenzione diventa diagnostica e terapia, e poi diventano ricoveri. E qui stiamo investendo la qualunque sulla diagnostica e sulla terapia, tutta roba buonissima, e zero sulla prevenzione, pensando così di risparmiare. Faccio notare che sarebbe il contrario, cioè se noi investissimo nella prevenzione avremmo meno ricoveri, lo so, un po' banale, però. E noi siamo la frontiera, cioè chi lavora negli ambiti scolastici, chi lavora nel sociale, chi lavora sui territori, è un lavoro di frontiera. Ed è indispensabile abituarsi a questo, ai diversi modelli di amore, ai diversi modi di amare presenti nelle diverse culture, perché i valori di riferimento sono differenti.
Mi sembra, Francesca, che si torna sempre lì, no? All'unicità di cui parla Adler, no? Sì.
Al valore dell'individuo come soggetto unico, indivisibile e irripetibile. Per cui noi possiamo studiare, poi c'è quella persona lì, c'è quel bambino lì, che non assomiglia a nessun altro, che è unico. E noi diventiamo unici in ogni relazione terapeutica. Se ci riflettete, non siamo mai gli stessi. Cambiamo.
In qualche modo. In qualche modo quello di cui parlavi prima rispetto al, come dire, un po', insomma, mi faceva riflettere la necessità poi di fare noi i conti con noi stessi necessariamente, no? Per entrare poi effettivamente, per darci anche noi la possibilità di fare relazione con l'altro, quindi rispetto anche alla nostra formazione forse, cioè, come dire, la competenza principe dovrebbe essere quella, al di là poi
È vero.
Le tecniche e naturalmente importantissime e fondamentali, però
questa hai ragione, poi... la competenza prima è davvero riconoscersi confini solidi, la porosità nei confini solidi. Del resto l'empatia è questa cosa qui, non è semplicemente riuscire a leggere l'altro, è riuscire a leggere l'altro non confondendosi mai con lui, sapendo dare risposte che sappiamo essere nostre e non le sue. È un po' più complesso del leggere l'altro.
Sì, sì, su questo potremmo chiamare in causa così tanti sistemi, diciamo, di riflessione, che poi alla fine vanno sempre a beccare quel pezzo lì, davvero, della capacità di tenersi in mente e di avere in mente l'altro separato, esatto, da noi.
E contemporaneamente, separato da noi, sì, ma contemporaneamente.
Complicatissimo, specialmente quando la temperatura emotiva sale. Ok, allora vediamo. Beh, qualcuno dice, buonasera, come capire quando è il momento giusto per iniziare una terapia di coppia? Siamo un po' in chiusura, però c'è questa domanda.
Come capire quando, cioè quando una coppia viene da noi, se è il momento giusto, come fa un membro della coppia a capirlo? Sono due cose diverse.
Non so se questo è, come dire, forse qualcuno che non è del mestiere, però... Forse legato magari, come dire, al tema della crisi, nel senso, quando è che la crisi è sufficiente per, se c'è un sufficiente per, poi chi lo sa.
Ma a me viene in mente quando, scusa Paola, sai, sono Lovo Roy che poi interviene, a me viene in mente quando non trovi più le parole per dirlo, quando all'interno di una coppia senti di avere delle cose da dire e non trovi più le parole per poter dire quelle cose. Allora è il momento di andare da qualcuno che ti aiuti a trovare le parole.
Sì, è come quando si sente di essere nell'impossibilità, no? Si è giunti al limite. Prima, no, dicevamo proprio la mancanza di poter mettere in parole il vissuto, la mancanza di comunicazione. Ecco, forse quello è il momento di chiedere aiuto.
Invece come facciamo noi a capire se una coppia che viene da noi è proprio una coppia che ha bisogno? Ah, basta vedere come si siedono. Il primo test è quello lì. Tu hai le poltrone davanti a te, nel momento in cui uno dei due sposta la poltrona un po', hai capito?
Come non rivelare questi segreti, Francesca!
Sì. Può po' come la sposta, hai capito? Nel senso che se si allontana, se si avvicina, cioè, è tutto chiaro. Non è difficile.
Bene. Non so se abbiamo ancora, ci abbiamo proprio 3 minuti, cosa significa, mi piacerebbe pure una domanda in merito agli argomenti, cosa significa veramente amare se stessi e perché è così importante in una relazione? Urca.
Ma secondo me, perché se non ami te non sei in grado di amare nessuna, cioè pensate alla contraddizione in termini, no? Siamo tutti appartenenti alla specie umana. Se non amo me come appartenente alla specie umana, come faccio ad amare qualcun altro che appartiene alla mia stessa specie? È impossibile. Amare se stessi è riconoscersi proprio dei confini solidi, cioè riconoscere qual è il tuo limite, il tuo delta tra l'accettazione e il sentire che la frustrazione di una certa situazione, che è normale, no? In una situazione relazionale ci possono essere delle frustrazioni, tracima in umiliazione. Se tracima in umiliazione non ti stai volendo bene. O comunque devi fare qualcosa per mostrare che ti vuoi bene. E questo ricade come? Sulla relazione, ma anche ricade sulla relazione terapeutica, perché anche tra noi e i nostri pazienti possono esserci situazioni di questo genere, cioè quel confine sottile, umiliare, essere umiliati e invece reggere o non reggere una frustrazione, serve sia nelle relazioni di coppia che nelle nostre relazioni terapeutiche.
Bene, io direi che siamo state qua, possiamo, come dire, avvicinarci alla chiusura di questa serata. Penso davvero che, insomma, adesso poi anche queste ultime cose sulla prevenzione mi hanno attivata, come dire, un sacco di pensieri. Sarà bello trovare altri spazi poi. Sicuramente, e io davvero vi ringrazio perché insomma è stato, come dire, un'apertura, diciamo, di calendario autunnale davvero stimolante, e insomma io spero anche, insomma, i colleghi che ci hanno seguito stasera e che poi ci seguiranno anche in differita, insomma anche ci possono lasciare dei commenti, insomma delle domande eccetera. E prima di salutarci, oltre, come dire, a ricordarvi, insomma, se volete seguire le prossime dirette, restare aggiornati, anche di iscrivervi al nostro canale YouTube, vi ricordo anche il convegno del 27 che avete citato prima, che si svolgerà, se non sbaglio, sia in presenza che online, una giornata ECM. E insomma mi sembra che abbia anche un programma molto ricco, dove insomma c'è spazio anche un po' appunto per parlare di alcune delle cose che abbiamo toccato, cioè di questo il tema della riparazione, diciamo così, che cosa significa. E quindi insomma, per chi avesse piacere, dei colleghi e delle colleghe, insomma, che ci stanno ascoltando, insomma vi abbiamo messo anche il link al convegno e niente, allora io davvero vi ringrazio, sia Francesca Molina che Paola Cavasino, e auguro a tutti come sempre una buona notte e arrivederci alla prossima.
Grazie a voi, Ilaria.
Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.